È artigianale.
È amatoriale. Mi hai fregato. È un podcast artigianale.
Ti dico che è
È
amatoriale.
artigianale.
Io sono convinto che sia amatoriale.
Io sono convinto che è artigianale.
Va bene, allora proviamo a dirimere questa questione col più classico dei pari e dispari. E
Pronti?
visto che tu sei più vecchio, scusa, volevo dire più esperto
Ti
di me, ti
ringrazio.
lascerò scegliere se essere pari o
Pari.
dispari. Tu hai scelto pari e so,
Eso.
dispari mio,
No,
no,
pari. C'era
ma
il
lei...
dito nascosto sotto.
L'hai aggiunto? No.
C'era il dito nascosto.
Va bene, mi fido. E quindi hai vinto tu il pari o dispari, di
Certo.
conseguenza il podcast è?
Artigianale.
Ok. Va bene, allora cominciamo questo podcast
Certo.
che per te è artigianale, per me è amatoriale, ma hai vinto tu e quindi diremo artigianale. Ascoltando il brano I Love My Life di Robbie Williams, diamo il via alla 14ª puntata di Pick and
Pick
Pop,
and Pod,
l'ineluttabile
l'instabile
podcast
podcast
sul
sul
basket
basket
padovano e non solo. Signore e signori, è con noi Mario Boaretto. Buongiorno Mario e benvenuto a Pick and Pod.
Buongiorno a voi e grazie di questo invito che mi fa veramente, veramente piacere.
Grazie
Grazie.
a te per essere qui con noi invece.
Siamo davvero contenti di
Incredibile.
averti in nostra compagnia.
Gli argomenti che dobbiamo trattare direi che sono per me fantastici, grazie per averli fatti vostri. E niente, sono qua a vostra disposizione.
Mario è una persona innamorata del basket che ha capito che
Assolutamente.
essere una squadra vincente non è solo un fatto di sommare tanti ottimi talenti, ma far leva sulle emozioni e valori dei singoli ed amalgamare al meglio. Una frase fantastica per introdurre Mario.
Se
volete la commentiamo
Sì,
subito.
dai.
Allora, intanto comincio a premettere che sono veramente innamorato del basket e è un amore che dura ormai da quasi 60 anni. E quello che ho imparato dal basket è che se non fai un gioco di squadra e tutti sono coesi nel gioco di squadra, non vai da nessuna parte. E molti dicono che le partite si vincono non in partita, ovviamente, ma magari nell'allenamento. Io dico che le partite si vincono molto prima, si vincono nello spogliatoio, dove tu crei quell'ambiente, quella coesione e quell'amicizia che ti serve per conoscere chi ti sta accanto quando sei in campo. In campo non devi ragionare, devi fidarti, che è una cosa diversa.
Ah sì, è assolutamente vero che spesso la squadra si costruisce ancora prima degli aspetti poi tecnico-tattici che sono comunque chiaramente rilevanti, però gli aspetti di coesione e di comunione di intenti sono alla base.
Assolutamente sì. Beh, voi pensate quante squadre sono saltate semplicemente perché lo spogliatoio era un disastro, era una bomba esplosiva di quelle
La poveriera.
incredibili. Quindi
Sì.
tanti talenti poi devono lavorare duro, perché se non lavorano duro c'è sempre qualcuno che ha più voglia di loro e alla fine vanno a prendersi quello che è il loro obiettivo.
Certo. Eh sì, e questo è un concetto che tu hai ovviamente applicato anche nella tua vita professionale, con ottimi risultati, quindi il basket potremmo dire che è stato una sorta di laboratorio iniziale o una
Assolutamente,
scintilla, come potremmo
assolutamente
definire?
sì, l'ho capito tardi però questo, l'ho capito tardi, perché quando ho cominciato a lavorare ho capito che se non si andava d'accordo con i colleghi non si ottenevano i risultati che si erano prefissati e quindi anche lì ho cominciato a capire che se non si lavora in team è difficile raggiungere gli obiettivi. Allora ho cominciato a cercare di mutuare quello che avevo imparato nel gioco di squadra e portarlo nel lavoro. Però lo facevo empiricamente perché era un qualcosa che avevo imparato sulla mia pelle, ma non l'avevo
Sull'esperienza
studiato.
diretta.
L'evoluzione, per farla breve, se no stiamo qui a raccontare 60 anni sarebbe un po' lunga. L'evoluzione è stata che ho deciso di trasmettere questa esperienza prima di interiorizzarla, quindi ho studiato, ho fatto un master in coaching, ho fatto diversi corsi di comunicazione e ho capito come si possono motivare le persone appunto attraverso le emozioni, ma soprattutto su una cosa che è estremamente importante che tutti quanti noi abbiamo, i valori. Ognuno di noi ha una scala di valori. E e mettere insieme persone che hanno valori comuni è estremamente importante. Lì è l'anticamera dei risultati di successo che potrai ottenere.
Certo. E la passione, l'amore per la pallacanestro, per la tua professione, per la vita si sente da, proprio dal tono della voce. Noi abbiamo la fortuna di vedere anche la tua faccia, il tuo viso, l'espressione con la quale lo dici, e non a caso forse la scelta della canzone che abbiamo ascoltato per introdurti, di Robbie Williams, I Love My Life, che ci piacerebbe che tu ci dicessi perché l'hai scelta questa canzone.
Allora, ho scelto questa canzone perché dovete sapere che questa è una canzone di introduzione ai miei corsi. Quando io inizio un corso, i partecipanti, prima ancora di entrare nella sala, cominciano a sentire questa canzone.
Max, allora siamo a un corso del prossimo
esatto, esatto.
Siamo onorati.
Assolutamente. Questa è una canzone che nelle sue parole, se si ascolta il testo, è facilmente ritrovabile su internet. Certo. È una canzone che dice appunto I love my life, amo la mia vita, amo quello che faccio e voglio lavorare su questo tutti i giorni, perché ho amato il basket, amo il mio lavoro e con la stessa passione con cui giocavo a basket oggi svolgo il mio lavoro. E dice anche che probabilmente io non sarò qui tutto il tempo, perché tutti quanti noi abbiamo una vita che presto o tardi, speriamo sempre più tardi, certo, terminerà, e quindi non saremo sempre al fianco dei nostri affetti, delle persone con le quali ci relazioniamo, ma se abbiamo fatto qualcosa di importante, quindi se abbiamo lasciato delle orme sul terreno, queste orme saranno ripercorribili da altri e potranno essere migliorati i risultati e anche portati più in là gli obiettivi. Quindi è un qualcosa che richiama un po' la vita come scorre, non soltanto la mia, certo, ma quella di tutti quanti. E soprattutto però I love my life, mi piace la mia vita e mi piace quello che ho fatto fino ad oggi.
Ed è un bel messaggio quello della canzone, quello che ci stai dicendo, forse in un momento storico dove comunque c'è bisogno anche di qualche messaggio positivo, in una società che sembra sempre più frammentata, distratta, ognuno per conto proprio.
Assolutamente sì, ribadisco che oggi come oggi, se noi riuscissimo a far capire alle persone qual è la loro scala dei valori, cos'è importante per loro, che queste cose si raggiungono, gli obiettivi della vita si raggiungono collaborando, avendo rispetto per gli altri, come si ha rispetto per gli avversari in campo. Certo. Tu puoi vincere o puoi perdere, però può capitare di perdere una partita di un punto che magari hai meritato di vincere fino all'ultimo secondo, e non per questo devi rovesciare il tavolo. Certo, non fa piacere, però bisogna avere rispetto, perché con lo stesso piglio con quale tu entri in campo entrano in campo anche gli avversari. Gli avversari, certo, non entrano per perdere e gli altri non ci stanno a perdere e quindi faranno di tutto per vincere. Questo significa che una volta si vince, una volta si perde, ma probabilmente se stiamo più attenti agli errori che abbiamo commesso nel perdere quella determinata partita, potremmo anche essere candidati a vincere il campionato.
Ah sì. A me piace molto il fatto che tu hai parlato di far leva sulle emozioni.
Sì.
Noi, nel mio caso, io ho la fortuna di lavorare con i ragazzi giovani e una difficoltà, bellissimo, che riscontriamo è quella di far sì che loro magari le riconoscano prima ancora di darci poi il nome, di viverle o di buttarle fuori spesso le emozioni. Magari nel mondo professionale, quando tu giri le varie aziende, eccetera, può essere simile o differente, questo non lo so, con gli adulti, che però ne hanno un'esperienza maggiore rispetto ai ragazzi. Questo discorso delle emozioni tu lo riscontri anche nel mondo professionale quando vai in giro?
Assolutamente. Nel mondo professionale molto spesso la gente, se tu chiedi alle persone, anche dei manager di un certo tipo, quindi con anni di esperienza, chiedi per esempio, mettendo da parte un attimo le emozioni, gli chiedi quali sono i tuoi obiettivi nella vita e poi gli chiedi di metterli per iscritto, vedi un foglio bianco e una penna che galleggia sul foglio. Perché
non è il blocco dello scrittore.
Non è il blocco dello scrittore, è che fai difficoltà a mettere giù un obiettivo e scriverlo, perché non sai fare i conti con le emozioni che provi e avere ben chiari quali sono i valori che ti guidano verso determinati. Ognuno di noi fa delle cose perché ha dei valori e delle emozioni, o che ha dei valori che gli suscitano delle, certo, emozioni. Io faccio un giochino ogni tanto che bisogna, vi suggerisco di fare con i ragazzi se avete tempo, perché suggerisco una cosa, lo sport, il basket o il tennis, il calcio, qualunque tipo di sport, deve riservare un tempo alla socializzazione e alla comprensione delle persone. È un giochino, è molto semplice, provate a far scrivere ai vostri ragazzi su un foglio la scala dei loro valori. I valori possono essere la famiglia, la salute, l'amicizia, poi dipende, ognuno, i valori cambiano anche nell'arco della vita, quando sei giovane ne hai, sono prioritari certi valori, quando sei adulto sono prioritari altri. Ma non solo fare questo, ma poi cercare di mettere in una scala ben precisa qual è il valore più importante e quello che invece reputi meno importante. Non ne bastano pochi, bastano 8, 10 valori, 7 valori, vedete voi. Questo vi dà l'impressione di come i ragazzi si rapportano a questo tipo di esercizio, i loro valori, ma soprattutto riuscite a capire la personalità dei vari ragazzi. E questo è estremamente, estremamente importante. Questo, figuratevi che si fa con i manager in azienda. E le persone... io faccio questo esercizio e poi chiedo ad una persona che conosce la persona che ha fatto l'esercizio: è così questa persona? Si è fotografata bene? Sì, generalmente è il 99% è sì, si è fotografata bene, ma la cosa più bella è che la persona che ha fatto l'esercizio rimane sorpresa perché non lo sapeva neanche lui.
Oh, ma fatto cadere le chiavi, bella bella diretta. Questo è un bel gioco, bello. Chiamiamolo così, però è un bel, sì sì, noi abbiamo fatto una cosa simile con l'Under 19 che alleno quest'anno, con un cartellone spogliatoio inizio stagione, dove ciascuno prima lo scriveva sul foglio, poi abbiamo fatto il muro dei nostri valori, e quindi nelle partite più impegnative, visto che abbiamo scelto ad esempio spirito competitivo, chiamiamolo agonismo, come uno dei valori principali, quando siamo magari in difficoltà ci richiamiamo che ci siamo detti never give up, fino alla fine non molliamo.
Fino in fondo, sempre.
Vai.
Bel prologo, interessante. Mario... Allora, Buoretto è un cognome fortemente veneto, inserito nella Spedia Sardegna. Ci racconti un po' la retroscena di questo...
Come sono finito in Sardegna?
Allora, invidio questa, ovviamente, sappilo.
Io sono orgoglioso di questo. Correva l'anno 1962, ieri mattina praticamente.
Sì, esatto.
Mio padre, per una, diciamo, per questioni di lavoro... doveva trasferirsi in Sardegna per 5-6 anni, perché mio padre era un dirigente di una società di costruzioni che si occupava di opere idrauliche. E occupandosi di opere idrauliche, in quell'epoca c'erano parecchie opere idrauliche in esecuzione in Sardegna, e quindi si trasferì in Sardegna nel 62. Partimmo appunto con la famosa nave, il piroscafo, allora. e nel 62 appunto prendemmo la residenza a Cagliari. E mio padre doveva stare giù 5-6 anni, invece i 5-6 anni, come succedono i lavori, si aggiungono, diventarono 8, 9, 10, 11, e poi decise di fermarsi lì. E tuttora mio fratello vive in Sardegna, vive a Cagliari, e quindi da lì nel 62 cominciai la prima elementare a Cagliari e terminai con l'università. L'episodio, anche lì i valori, le emozioni tornano alla mente. Mi ricordo che quando arrivai in prima elementare arrivò un ragazzino con un accento veneto fortissimo, e come entrai in classe cominciarono a prendere in giro perché avevo l'accento veneto. Oggi come oggi forse lo sentite, l'accento non è più veneto, esatto. è rimasto quello, ho preso l'inflessione sarda,
anche se ogni tanto...
Allora, altra chicca, a casa mia, con mio padre e mia madre, che oggi non ci sono più, ma si parlava sempre, solo ed esclusivamente il veneto. Mm. La cosa strana era che quando c'erano delle altre persone, personalmente mi violentavo nel parlare l'italiano, perché le altre persone capissero quello che stavamo dicendo. Però con mia madre e con mio padre e tuttora con mio fratello, e ancora oggi gli amici mi dicono: ma come, tu continui a parlare con tuo fratello qua da 60 anni e continui a parlare il veneto? È una tradizione, è rimasto quello, e quindi io con mio fratello non riesco a rivolgermi in italiano.
Un valore, per citare, delle origini.
Delle origini, esatto, che non sono state mai dimenticate, e poi per un caso della vita sono tornato a Padova a lavorare, ma proprio per caso, non perché avessi voluto o cercato di tornare a Padova, ma è capitato per caso e dopodiché sono rimasto qua.
Il destino.
E quindi la famiglia Borretto si trasferisce in Sardegna e sarà lì che muoverai i tuoi primi passi nel basket. Ma prima di chiederti come sei arrivato al basket, mi piacerebbe partire da alcune righe che abbiamo trovato sul blog di basket sardo di Nando Mura, nello specifico un pezzettino di circa 5 anni fa, era maggio 2018, quando si scrivevano su questo bel blog: non in codice Boa, ma il suo nome è Boaretto, Mario Boaretto. Segni particolari: tiratore micidiale, raramente in sospensione, al massimo in elevazione. Ma piedi per terra era una sentenza, ne ha bruciate di retine. Ha giocato una bellissima Esperia, Cagliari, poi si è laureato in ingegneria, ma da qualche tempo fa un altro mestiere, il mental coach. A ripensarci oggi, Boa, un allenatore di testa, talvolta calde, lo era anche quando giocava e vinceva, perché sapeva già come si faceva. La mano era calda perché la testa era fredda. Una introduzione bellissima.
L'introduzione dell'amico Nando, mi vuole troppo bene.
E quindi tu muovi i tuoi primi passi cestistici in questo senso a Cagliari.
Sì, a Sardegna, a Cagliari. E cominciai col tennis.
Ah, okay.
Cominciai col tennis ed ero forse più bravo a giocare a tennis che non a basket. E causa un cambio di casa, un trasloco, mi trasferì appunto vicino ai nuovi impianti che avevano appena realizzato dell'Esperia, che era una polisportiva, è ancora tutt'oggi una polisportiva, quindi basket, atletica, nuoto e pallanuoto, e per diciamo colpa del mio compagno di banco, che poi è stato mio compagno di banco dalla prima media alla quinta liceo, iniziai a giocare a basket perché suo zio era uno degli allenatori dell'Esperia. Quindi provai, mi piacque moltissimo. Mia mamma mi disse: non ti mando così lontano a fare tennis, meglio che stai vicino a casa.
Quindi era anche comodo.
Era anche comodo. E quindi iniziai lì. E direi che imparai a giocare a basket in un'estate, perché questo allenatore mi dedicò un mese e mezzo, quasi tutti i giorni. Perché? Perché io sono alto 1,85 ed è 1,85, ero a 12 anni e sono rimasto così.
Quindi
era
il classico prospetto fisico che prometteva.
Prospetto fasullo.
Però l'allenatore si era indolosito.
Esattamente. E quindi imparai a giocare a basket in un'estate e da lì poi piano piano era talmente tanta la passione che mi aveva preso per questo sport, che in brevissimo tempo appunto imparai, e da lì poi è stato un crescendo, non so quanto, ma comunque a giudicare dalle parole di Nando forse è stato un buon crescendo.
Sì, assolutamente, sicuramente.
E sempre restando nell'ambito della pallacanestro, 21 maggio 1972 Coppa Italia, Esperia Cagliari contro Forst Cantù.
Allora,
non
Forst
cito il risultato.
Hai detto Forst Cantù.
Allora, c'è un giovane playmaker sardo, di adozione,
sardo,
che si chiama Boaretto, che marca per Luigi Marzoratti. Pierluigi Mazzarato è una bandiera storica, un'icona della pallacanestro Cantù, non ha mai cambiato società.
Puoi dire, cioè.
Allora, per i più giovani vi do quattro dati:
una leggenda.
693 presenze in Serie A, 2 scudetti, 2 coppe intercontinentali, 2 coppe campioni, 4 coppe delle coppe, 4 coppe Kolač, 277 presenze in nazionali, argento olimpico a Mosca 80, oro europeo a Francia 83, bronzo europeo a Germania Ovest 71, bronzo europeo a Jugoslavia 75, bronzo europeo a Germania Ovest 85 e un bronzo europeo Under 18 in Grecia nel 1970.
Una leggenda del basket italiano ed europeo.
Sicuramente uno dei più forti playmaker italiani di tutti i tempi.
Sì.
Però
mito.
E quindi?
Allora, l'antefatto è che a quell'epoca si poteva, c'era una formula per cui le squadre di Serie C, che allora era la terza serie,
certo,
si confrontavano con le squadre di Serie A. E la squadra più forte, quindi la squadra di Serie A, andava a giocare sul terreno della più debole, e a noi capitò questo accoppiamento incredibile. Poi non c'era solo Pierluigi Marzorati,
certo,
c'era anche Carlo Recalcati,
sì,
che è stato ed è ancora assistente nella nazionale, e Della Fiori, Bob Linar, ma i più giovani questi nomi forse dicono poco. però era la premessa per lo scudetto, e la Coppa Intercontinentali, l'Eurolega che vinsero. E devo dire che per me entrare in campo a marcare Marzorati, che era, diciamo, sicuramente aveva anche qualche anno più di me, credo avesse 3-4 anni più di me, e io ero un giovane quindicenne, quindi potete immaginare
stesso ruolo, marcare quasi
stesso ruolo,
idolo, cosa, per così dire,
cioè, per me era sputai tutto l'ossigeno che avevo in campo, pur di no. Finì come doveva finire, con un larghissimo vantaggio della Force, certo. Cantù, e anche perché avevano dei tiratori micidiali, avevano un gioco, e poi fisicamente ci sovrastavano sotto tutti i punti di vista. Per me è stato un onore, perché 15 anni, entrare in campo e marcare queste persone che per noi erano dei giocatori, era il nostro punto di riferimento, sì. il nostro obiettivo da grandi, diciamo così, è stata un'emozione incredibile, bellissimo, bellissimo momento di sport. Devo dire che la competizione non c'è stata nel senso stretto,
certo.
Però c'è stata la competizione contro noi stessi, sì. per dare il meglio, per segnare un punto in più, per cercare di stare a un certo punto a ridosso di questi campioni. Il risultato lo puoi anche citare, perché tanto,
sì,
voglio dire, non è
un problema. 42 a 120.
Esattamente, quindi ci hanno praticamente triplicato. E devo dire che loro, per quel che ricordo io, non giocarono un partitino così di allenamento,
sì,
ruotarono tutto, cioè loro erano vincenti, rullo, sì. Compressore e andare avanti, quindi è stata un'esperienza effettivamente, devo dire che mi accomuna una cosa con Pierluigi Marzorati, siamo tutti e due ingegneri.
Esatto, sei laureato in ingegneria, poi prima di registrare ci raccontavi di una cosa di tuo papà, che magari sai piacere, ce la puoi ripetere anche davanti al microfono. Laureato in ingegneria, executive business coach, management and sales consultant, comunque dal basket al mondo del lavoro, dal mondo del lavoro alla leadership coach, passando appunto per il basket stesso.
Esatto. Diciamo che il basket per me è stata il mio amore, la mia passione. Ho capito nel tempo che il gioco di squadra, come ho detto già precedentemente, era fondamentale nel portare avanti un gruppo anche in azienda. Spesso in azienda ci sono delle problematiche di comunicazione, e queste esistono anche nel gioco di squadra. Esistono delle problematiche di procedure, possiamo analizzarle nel basket come schemi di gioco. Se tu non rispetti lo schema di gioco, fai difficoltà ad attaccare l'avversario. Esistono delle problematiche di comunicazione nello sviluppo dei progetti, e questo si può anche paragonare all'organizzazione difensiva che ha la squadra. Certo. Durante il campo, perché può giocare a zona,
sì,
può giocare a uomo,
poi rispetto delle regole
e via dicendo, e quindi il rispetto soprattutto per il lavoro degli altri, nel caso specifico degli avversari. Quindi tutto questo processo, appunto, è un processo, non è una bacchetta magica, è un processo che è durato parecchi anni, mi ha portato a mutuare tutto quello che avevo imparato nello sport, portarlo nell'ambiente del lavoro. C'era un problema però, che quando tu fai le cose perché le intuisci, pensi che una cosa sia fatta bene, è un conto, e quindi le applichi su te stesso. Quando le devi trasmettere a qualcun altro, devi codificarle e metterle giù in una maniera ben più precisa, perché trasmettere il pensiero non è pensare.
Sì.
Quindi se voi pensate con i vostri ragazzi a uno schema di gioco, ah, che bello, mi è venuto sto verbo, metto tizio qua, io la sistemo qua, poi quando va in campo, allora pensate alla velocità che avete avuto di pensiero nel pensare quello schema,
disegnarlo sulla lavagna,
e quando andate in campo dovete spiegarlo ai ragazzi, e il tempo si dilata, perché tizio non ha capito, ma come mai, ma questo, ma quello. Quindi queste situazioni qui anche nel lavoro capitano e vanno codificate, altrimenti si corre il rischio di avere un'idea che galleggia per aria e che nessuno sa applicare.
Certo.
Questo è il fondamento. E nel mental coaching esistono principalmente tre correnti di lavoro. La prima è quella, prima ma non per ordine di importanza, è quella del life mental coach, quindi che si occupa esclusivamente di aiutare le persone a darsi degli obiettivi, a capire un po' meglio cosa vogliono fare nella vita, a uscire da situazioni magari complicate nelle quali si trovano. Poi esiste il business mental coach, che si applica al mondo del business, quindi nelle aziende, ai gruppi di persone, alle persone specificatamente, si fa un lavoro legato però esclusivamente al business, ok? E poi c'è un ulteriore ramo del mental coaching, che è quello di cui ci occupiamo, certo, oggi, che è nello sport. Quindi il mental coach nello sport è fondamentale. Pensate che gente come Nadal o Federer, dice, loro che sono i numeri uno al mondo tecnicamente, dicono che il 90% del loro lavoro è mentale. Ora, sentire un Nadal che ti dice che il 90% del suo lavoro è per vincere una partita è mentale, sorprende un po', dice, ma come, questo che ha una tecnica sopraffina, un fisico incredibile, per me è importante la preparazione mentale. Ed è facilmente intuibile, perché a quel livello tecnicamente e fisicamente di giocatori di alto livello ce ne sono tanti. La differenza dove la fai? Nel visualizzare che quella pallina dovrà finire a quell'incrocio delle righe, e quel movimento che tu devi fare, che è sì un allenamento fisico e tecnico, in quel momento lo vedi lì e la metti lì, perché quella pallina finisce lì perché lui ha deciso che finiva lì. E quando si vede Nadal che fa tutta una serie di routine, si chiamano routine nel mental coaching, che sono quelle di non pestare le righe, quelle di mettersi a posto i capelli dietro le orecchie, di mettersi a posto
poi,
la parte bassa.
Mettendo l'introduzione del tempo per fare il servizio, gliele hanno dovute un po' accorciare. Esattamente. Negli anni
ha dovuto toccarsi un po' meno.
Un po' meno, sì, il sopracciglio.
Esatto.
Anche i capelli sono meno lunghi dell'inizio.
Però quel, banalizzando, il pubblico pensa che siano manie e fissazioni. Lui in quel momento sta ragionando e rivisualizzando dove metterà la palla di servizio nel momento in cui la lancerà per aria e la colpirà con la racchetta. Quindi queste sono situazioni che nello sport sono estremamente importanti, e questa preparazione mentale la fanno tutti gli sportivi, i piloti di Formula 1, gli alpinisti, i nuotatori, i pallavolisti, ma anche nel basket adesso, certo, c'è parecchia presenza del mental coach. Io dico che dovrebbe essere una figura parificata nello staff al preparatore atletico e all'allenatore, certo, tecnico della squadra.
Ma parlando, hai detto veramente un sacco di cose interessantissime che mi hanno aperto ovviamente 200 possibili. Io sono appassionatissimo di tennis, questa è una cosa che non
fantastico
sapevo, e la cosa più bella che mi piace è, avendo però sempre fatto sport di squadra, il dialogo interiore che hanno i tennisti, che è massacrante da un certo punto di vista, ma tutti gli sportivi magari di discipline individuali, però il tennis ha questi scontri anche epici quando si giocano magari master 3 su 5 di 5 6 ore di partite, e quindi sei sempre con te stesso. Per agganciarmi a una frase che hai detto, importantissima secondo me, ma evidenziamola, il discorso che si gioca sempre contro se stessi, perché tu l'hai citato nel momento in cui voi cercavate di dare del vostro meglio in campo contro l'imbattibile quel giorno, chiaramente Cantù, però voi lavoravate su voi stessi in quel momento di essere la versione migliore di voi stessi e di migliorarsi. Quindi diciamo per così le due cose, le tre che volevo approfondire con te: la prima era il discorso del quanto magari la passione per il tennis e l'averlo giocato ti può aver aiutato anche sugli aspetti di dialogo mentale, quindi hai citato la visualizzazione, che anche Djokovic, per citare un altro grande campione, anche se a me piace meno come tennista, ma questa è una roba mia personale,
è comunque indubbiamente un campione
numero uno probabilmente in questo momento, e forse di tutti i tempi, dicono alcuni, ma non entriamo nel gossip tennistico, la diatriba dal GOAT. E il discorso anche poi dell'aspetto appunto di giocare sempre contro se stessi, in sostanza, questi due aspetti.
C'è un aspetto che molti non conoscono, e a chi lo conosce forse lo trascura. Supponiamo che di avere di fronte un campione di salto in alto, il quale ha nelle corde il record del mondo, Ok. Secondo voi, quando arriva in gara, ha mai saltato il record del mondo?
Tu cosa dici, Max? Io dico che non l'ho mai saltato.
No, secondo me in allenamento l'ha saltato.
È probabile che in allenamento l'abbia saltato e non l'abbia saltato solo una volta, l'abbia saltato più volte. Però poi va in gara e pur avendo saltato più di qualche volta il record del mondo, non lo salta. Perché sostanzialmente questo succede anche nel lavoro, e le persone, e gli atleti in particolare, hanno una potenzialità. Noi vediamo una persona e dice, quello potenzialmente può fare 10 su 10 da 3, può non perdere una palla, può essere un difensore fantastico e via dicendo. Questa è la potenzialità che ha il giocatore, l'atleta. Poi c'è la prestazione in se stessa, che è quella che poi viene misurata in gara. Ma la prestazione a che cosa è uguale sostanzialmente? La prestazione è uguale alla potenzialità, e se fosse rimanesse lì sarebbe fantastico, perché tu, tra prestazione e potenzialità sei a posto, ma devi aggiungere un fattore di correzione, che sono le interferenze. Quindi la prestazione è la potenzialità che l'atleta ha meno le interferenze. Quali sono le interferenze? Le interferenze sono di qualunque tipo e genere nello sport. Può essere che tu vai in pista e in quel giorno la pista è bagnata perché ha piovuto. Puoi andare a tentare di fare il record del mondo sui 100 metri, ma in quel momento hai un vento di un metro al secondo contrario. Puoi essere in quel giorno non perfettamente a posto muscolarmente. Puoi avere il pubblico che ti batte i piatti di casa sulla testa o ti disturba visivamente. Ecco, questo.
Quindi alcuni fattori esterni, alcuni fattori interni, e voi come mental coach però vi concentrate sul vento, credo.
Non sul vento. Sul, diciamo così, filtrare tutte queste interferenze in maniera tale che il dialogo interno non vada a spostare la sua attenzione verso il pubblico che ti urla buh, no. Devi stare su te stesso e concentrarti sull'obiettivo. Devi tirare un tiro libero, non puoi sentire il pubblico. Non puoi sentire il pubblico, non puoi sentire il tuo allenatore, non puoi sentire i tuoi compagni. Sei te con te stesso e il canestro. Esiste solo quello. Il resto deve essere, diciamo così, un buio totale. La luce deve essere solo su questo. E a tal proposito è stato fatto anche un esperimento proprio sul basket. Sul basket è stato fatto un esperimento, si sono presi un gruppo di atleti, si sono divisi in tre gruppi sostanzialmente, atleti che più o meno avevano le stesse performance sui tiri liberi, e a un gruppo è stato dato il compito di allenarsi tecnicamente sul tiro libero, quindi migliorare la prestazione, migliorare l'impostazione di tiro e via dicendo. A un altro gruppo è stato dato il compito di lavorare solo mentalmente sull'esecuzione del tiro libero. Al terzo gruppo è stato dato invece il compito di migliorare sia tecnicamente che mentalmente. Ovviamente i risultati dell'esperimento hanno dato che il terzo gruppo, che ha lavorato sia mentalmente che tecnicamente, era nettamente migliore degli altri due. Ma la cosa interessante è stata che chi si allenava tecnicamente, quindi fisicamente tirava tiri liberi, e chi si allenava invece solo visualizzando il tiro libero, hanno avuto lo stesso risultati grado simili di miglioramento. Questo significa che io stesso ho imparato questa cosa, l'ho imparata senza sapere ancora che funzionava così. Quando ero ragazzo giocavo, uno dei miei esercizi era mettermi davanti ai tiri liberi e tirarli ad occhi chiusi e memorizzare il movimento. Quindi il mental coach, per esempio, cosa fa? Ti aiuta a visualizzare la sequenza del tuo movimento. Se tu vai a insegnare a un ragazzo come si deve tirare, i piedi devono essere per terra, uno un po' più avanti dell'altro, il corpo deve essere allineato, il gomito deve essere dritto, deve formare una linea di tiro perfetta. Ecco, quando tu sei in partita, tutte queste cose è difficile metterle insieme se non le hai mentalizzate e allenate tecnicamente. Questa è la differenza. Quindi il mental coach ti aiuta a visualizzare la tua performance, ed è quello che fa poi la differenza.
Prendiamo un time out per bere un goccio d'acqua e un caffè con Simone Grigoletto, che è professore di filosofia morale all'Università di Padova e nello specifico, visto che non abbiamo mai detto in tante puntate, alla triennale insegna etica per il sociale e alla magistrale analisi dei conflitti, forme della giustizia e pratiche riparative. Vai Simone!
Vai prof!
Cari Nick e Max, oggi partirò da alcune dichiarazioni recenti di un giocatore della mia amatissima NBA, Zion Williamson. Prima scelta assoluta al draft 2019, ha spesso avuto però infortuni nella sua giovane carriera cestistica. L'ala, di soli 198 cm ma ben 129 kg, almeno quelli dichiarati, ha appena portato a termine una stagione che definirei deludente. 29 partite giocate sulle 82 disponibili, cosa che per alcuni è un problema, soprattutto visto il suo ingaggio per la stagione in corso, di oltre 13 milioni di dollari. I suoi New Orleans Pelicans, eliminati nel torneino di qualificazione ai playoff proprio qualche giorno fa, hanno iniziato ad avere delle serie preoccupazioni per il futuro della giovane stella. In un'intervista rilasciata prima dell'eliminazione della sua squadra, Williamson dice questo: «Fisicamente sto bene, ora è solo una questione di quando mi sentirò di nuovo Zion, di nuovo me stesso. Conosco l'atmosfera playoff in cui entrerei, in base alla mia esperienza passata, ora è solo una questione di quando mi sentirò di nuovo me stesso. Capisco la portata delle prossime partite e non voglio trovarmi là fuori ed esitare o fare qualcosa che potrebbe influenzare negativamente la mia squadra». Ecco, io credo che queste parole, che sono ormai sempre più diffuse nell'ambito sportivo professionistico, siano particolarmente significative, soprattutto perché dette da, appunto, da un professionista milionario e con un ruolo di punta nella lega più seguita al mondo. Per scendere in campo, quindi, serve la giusta preparazione tecnica, e il ringraziamento qui va certamente agli allenatori, fisica, e qui ringraziamo i preparatori fisici, e mentale. E qui, quindi, potremmo chiederci chi possiamo ringraziare. Beh, spesso questa dimensione è lasciata al singolo individuo e c'è certamente chi a questo proposito ha più risorse e chi invece magari deve fare i conti e accettare una maggiore, ma accettabilissima per carità, fragilità. Insomma, perdonatemi il gioco di parole, ma è ormai sempre più chiaro che giocare ad un certo livello agonistico non è certo un gioco da ragazzi.
Grazie prof, un intervento sempre preciso, puntuale e inappuntabile. E Mario, vuoi aggiungere qualcosa, una tua, due parole sul...
Direi un intervento perfetto, non c'è dubbio. Sottolineerei alcuni aspetti, giusto per entrare un po' sull'aspetto tecnico preciso. Sicuramente la preparazione mentale, ci stiamo rendendo conto sempre di più che è fondamentale a qualunque livello. Anche perché non è solo fondamentale nello sport, è uno stile, un atteggiamento che ti può servire molto nella vita di tutti i giorni. E siccome lo sport ha una vita, la vita sportiva ha un periodo piuttosto breve, è meglio portarsela appresso per qualcosa che magari ti serve anche nella vita. Quello che mi ha colpito sono le dichiarazioni di Williams, il quale però in alcuni aspetti, per così come sono state riportate, sì, quindi certo, non ho dubbi che siano state riportate correttamente, riguardano la formulazione di alcune frasi in negativo. Si parlava di dialogo interno, sì. Il dialogo interno è un qualcosa che deve portarmi fuori, tra virgolette, dai problemi. Se io mi focalizzo sul problema, non devo farmi trovare impreparato. Quello che spicca è l'impreparato. Mi focalizzo sul fatto che ero impreparato. Se dovessi dire invece devo migliorare questo aspetto, suona in maniera un po' diversa. Quindi le parole sono importanti, perché le parole abbiamo avuto modo nel fuori onda di parlare di parole tossiche, di parole invece magiche. L'uso del ma, per esempio, cancella tutto quello che vi dici prima. Tutto bene, ma se invece dicessimo tutto bene e in quella maniera aggiungiamo qualcosa,
certo.
Quindi a volte basta veramente poca roba. E per quanto riguarda la preparazione mentale, aggiungo questo: sì. Io dico sempre, faccio sempre questa battuta, ascolto le dichiarazioni a volte di presidenti di club o allenatori che magari hanno perso una partita e dicono nel momento decisivo non siamo stati capaci di essere mentalmente forti. oppure non siamo entrati in campo con la mentalità giusta, e così via.
Sì, ce ne sono molti di esempi su questo aspetto, in effetti.
Poi a volte mi è capitato anche con qualche amico, presidente, allenatore, di dire: scusami un attimo, voi avete un allenatore tecnico? Certo. Avete un preparatore atletico? Certo. E avete un preparatore mentale? No, non ce l'abbiamo. Quindi se tu investi su un allenatore, investi su un preparatore atletico, ma non investi niente nella preparazione mentale, come puoi sperare che ti ritorni qualcosa in mano da quel punto di vista? È lasciata al caso. A volte ti va bene, a volte ti va male. Gli americani che hanno introdotto il lavoro mentale a tutti i livelli hanno imparato che senza questo tipo di lavoro non si va da nessuno, cioè non si eccelle, non si arriva ai successi che tu magari hai sulla testa, hai nella testa. E questo è fondamentale. Noi purtroppo siamo un popolo che è abituato a dire: ce la faccio da solo, so io come si fa, non c'ho bisogno che qualcuno mi dica qualcosa. E allora tendiamo sempre a essere i supereroi della situazione, mentre invece questo purtroppo non è così, e ci sono dei professionisti che fanno questo lavoro e accompagnano le persone verso risultati di successo.
Max, noi la scorsa puntata con Leopoldo Buttinoni è capitato di spezzare una lancia a favore dei fisioterapisti, altra sì. figura molto importante. Poi abbiamo avuto modo di spezzare una lancia a favore dei preparatori fisici con Caterina Todeschini, e quindi Pick and Pod appoggia una terza figura professionale che non siano gli allenatori o gli istruttori.
Spezza la lancia e propone...
E non ma, non dire non male, parole tossiche, propone... oggi se avevo in telefonata controllerò tutte le tue parole tossiche. Okay.
Se, quando, se continuate così vi devo mandare una parcella.
Ascolta, un'ultima curiosità, in parte hai già risposto, ma quindi c'è una differenza tra quello che può essere uno psicologo che interviene al limite su delle problematiche, mentre un mental coach... non interviene sulle problematiche, ma aiuta a sviluppare le capacità mentali per poter raggiungere degli obiettivi. Sì. Ho letto correttamente?
Esattamente, un mental coach non è uno psicologo, quindi non si occupa assolutamente di patologie. Per le patologie ci sono gli psicologi e devono fare il loro lavoro. Il mental coach è un qualcosa di completamente diverso. A volte sembra che questo confine sia un confine non così netto, certo si lavora con le persone, certo si lavora con l'animo umano, però non si lavora con persone che hanno delle patologie ben specifiche, ma si aiutano solo le persone a, come si dice, tirare fuori le risorse che hanno dentro se stessi. Faccio un esempio. A volte c'è la difficoltà da parte delle persone di formulare degli obiettivi. Perché? Perché non sanno come formularli questi obiettivi, quindi che caratteristiche devono avere questi obiettivi. Il mental coach ti può aiutare a definire al meglio i tuoi obiettivi, ma anche e soprattutto darti la possibilità di capire quali sono le risorse che tu hai a disposizione per raggiungere quegli obiettivi. Dico questo, mettersi obiettivi che non siano raggiungibili perché non hai le risorse disponibili è fantasticare. Devi mettere giù degli obiettivi che prevedano delle risorse che tu hai a disposizione, che non sono solo risorse economiche, sono risorse mentali, sono risorse di tempo, sono risorse di vario tipo e di vario genere. Allora un obiettivo, se ha le risorse disponibili, è raggiungibile, altrimenti è un sogno formulato anche così.
E a volte può generare frustrazione. E se, voi dite sempre stimolanti e raggiungibili,
esatto, gli obiettivi. Sì.
Perché vabbè, di contro un obiettivo invece che non sia stimolante, però ci dà il gusto della sfida.
Esatto. E adesso vi aggiungo una cosa: devono essere ecologici.
Sì.
Ecologici cosa significa? Non che dobbiamo riciclare i bicchieri di carta o i fogli di carta. Ecologico vuol dire che deve andare bene per me e per le persone che mi stanno vicino. Io faccio un esempio, ai manager faccio un esempio. Se voi avete come obiettivo diventare l'amministratore delegato della tal società, ma poi tutte i sabati e domeniche volete tagliare il prato, stare con la famiglia, portare i bambini al parco e via dicendo, può darsi che questo obiettivo di essere l'amministratore delegato della grande società non sia compatibile, perché probabilmente questo amministratore delegato avrà delle necessità di stare lontano da casa per lavoro molto spesso, io conosco persone che stanno fuori di casa 200-240 giorni all'anno, quindi se non hanno un equilibrio corretto tra il fatto lavorativo e il fatto familiare, vengono fuori tensioni, quindi matrimoni che si sfasciano, situazioni di nervosismo e via dicendo. La stessa cosa anche per obiettivi un po' magari di più basso livello, inteso basso livello che non di responsabilità. Le persone devono sapere che l'obiettivo deve essere buono per se stesso, quindi deve far star bene se stessi e deve far star bene anche le persone che mi stanno vicino. Altrimenti, se sacrifico le persone che mi stanno vicino per raggiungere i miei obiettivi, non è molto
comune. Hai parlato di approccio ecologico, che mi piace tantissimo, ma possiamo dire anche economico, perché questo termine è sbagliato in questo contesto, perché ha sempre la percezione che sia di poco prezzo, nel senso magari il concetto che viene associato così nella...
Allora, io
non l'utilizzi.
Ho smesso da te...
Non lo utilizzi?
No, lo utilizzo. Ah. Il discorso è molto semplice. Mm. Non parliamo di prezzo, parliamo di valore. Mm.
Quando si dice perché quella è una cosa economica, no? Invece è sbagliato da un punto di vista.
Non è economico. Io, per esempio, potrei fare una cosa di altissima qualità per quel tipo di prodotto. Per esempio, se decido di fare le scarpe di cartone, ok? E dico: guardate, le potete usare, sono bellissime, sono fatte bene, sono comode, però le usate dalla mattina alla sera e poi le buttate via, le riciclate, ok? Uno in assoluto potrebbe dire le scarpe di cartone, le scarpe si fanno con la pelle, si fanno con la tomaia di cuoio e via dicendo. No, dipende sempre da che tipo di utilizzo fai di quel prodotto o di quella risorsa. E quindi devi dare il giusto valore alle cose, non il prezzo, devi dare valore. L'esempio è molto semplice: se io vado a comprarmi una Ferrari, non la pagherò lo stesso di una 500. I prezzi sono prezzi, in termini come costo di acquisto, sono completamente diversi. Ma la domanda è: vale più la Ferrari a 250.000 euro o vale di più la 500 a 20.000 euro? Dipende sempre da che cosa ci devi fare. E quindi il valore lo attribuisci tu in funzione di quello che è l'utilizzo che devi fare di quella cosa. Se per esempio hai i soldi in tasca, scusatemi, se hai i soldi in tasca e puoi permetterti la Ferrari, probabilmente la stai comprando non certo perché vuoi fare le gare in pista, ma perché vuoi darti uno status di persona che si può permettere determinate cose. Quindi il valore è la cosa, la vera discriminante, e il valore è sempre la giusta mediazione tra il prezzo e la qualità di quello che compri.
E da quando è tornata la rubrica La Mossa del Giaguaro, sono arrivate veramente una pioggia di domande. Mi è venuta in mente in questo momento La Mossa del Giaguaro, perché l'approccio ecologico, come sappiamo, anche nella nostra sigla torna.
La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora Max, partiamo forte, perché abbiamo quattro domande, e delle quali la quarta ha quattro domande a sua volta, quindi okay. 4x4.
Quindi risposte breve e concise.
Come sempre.
Ok.
Ritmo. Allora, prima domanda. Qual è il tuo peggior difetto?
Questa è una domanda da porre alla mia consorte.
L'hai schivata però, questa l'hai schivata. Qual è il tuo passatempo preferito?
Non riesco a dedicargli il tempo che vorrei, scrivere un libro.
Sei sempre fermo lì.
Sì, un po' più avanti, ma...
Pensavo dicessi chiedere alla mia consorte, anche qui. Hai un pittore preferito?
Sì, scuola veneziana, fratelli Giovanni e Gentile Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, Jacopo Bassano. E dalla vicina Padova, il Mantegna. Poi non mi dispiace Giotto, che ho avuto l'occasione di vedere molto da vicino alla Basilica del Santo alcuni suoi dipinti. Però l'opera artistica che mi ha più colpito in assoluto è il Cristo Velato di Giuseppe San Martino alla Cappella di San Severo a Napoli. È una cosa incredibile vista dal vivo.
Tu, Mario, hai un pittore, uno scultore preferito, un filone?
Sì, il mio pittore preferito, quello che mi ha fatto innamorare dei colori, è Van Gogh. Per me Van Gogh è sempre, anche alle medie, quando facevamo i piccoli disegni, certo, disegnavo alla Van Gogh.
Un po' pennellata forte,
però Van Gogh per me perché la follia di Van Gogh portava a vedere delle cose che gli altri non vedevano. Immaginarsi il sole viola è qualcosa di stupendo, veramente.
Max, le quattro domande, quelle a risposta rapidissima: difesa uomo o difesa zona?
Uomo.
Blocco verticale o blocco orizzontale?
Verticale.
Purché sia portato bene.
Esatto.
E sfruttato meglio. Schiacciata o tripla?
Tripla.
Ma perché non hai mai schiacciato?
Esatto.
Palla rubata o stoppata con recupero?
Palla rubata.
Perché non hai mai fatto una palla?
Perché non faccio mai playmaker.
E tu, Mario, hai un'azione difensiva che preferivi fare? Hai detto che fuori onda ci raccontavi che proprio essere battuto in difesa per te era...
La cosa... Già ho due le azioni che preferivo in difesa. La palla rubata anch'io con contropiede. Quella era...
Ma dal palleggio su intercetto?
No, dal palleggio.
Dal palleggio.
Il contropiede è qualcosa di orgasmico.
Sì.
Scippo e via.
Scippo e via. E cosa che mi dava spirito di squadra invece era l'aiuto difensivo sul compagno che magari era in difficoltà,
che era stato battuto. Esatto. Sì. Quella è una bella giocata, la giocata dell'aiuto difensivo. Ci sono sempre meno giocatori che subiscono sfondamento. Hanno messo pure l'area di nostro.
Io ho preso sfondamenti da persone decisamente pesanti.
Sì, una volta sono finito sotto la panchina.
Sfondamento
in campo, sono finito sotto la panchina. Me la ricordo ancora.
Sono riusciti a tirarti fuori poi.
Sì, era più magro, più agile. Più...
Andiamo. Vabbè, gran finale.
Esatto, gran finale. C'è questo botta e risposta. Caro Mario, hai un jolly, per cui hai una domanda a cui non puoi anche non rispondere.
Cioè, paroline.
O puoi evitare la risposta.
Puoi avvalerti della facoltà di non
rispondere. E posso partire?
Vai.
Grazie.
Vai, Max.
Allora, nave o aereo?
Aereo.
Musica jazz o musica country?
Musica country.
Seguire una squadra, un gruppo maschile, femminile o misto?
Qui mi metti in difficoltà, mi piacerebbero tutti e tre. Femminile, perché ho allenato il femminile e le donne ti danno tanta soddisfazione.
Vabbè, questa so già la risposta. Giocare playmaker o guardia?
Ho giocato sia nell'uno che nell'altro, direi che per me è più guardia che playmaker.
Ci hai raccontato prima che eri stato anche un grande realizzatore, hai viaggiato a più di 30 punti di media...
Diciamo di sì, e questo lo sfruttavo quando non giocavo play. Sì.
Ok, difesa zona o difesa uomo?
Uomo.
Mare o montagna?
Dati i miei trascorsi sardi, ma devo dire che con l'età sto switchando sulla montagna.
Rilassante.
Ok, allora, spiaggia, racchettoni o bocce?
Racchettoni.
Montagna.
Amico, dai, le bocce.
No, per carità. Montagna, sentieri tranquilli o scalate impegnative?
Una via di mezzo.
Adesso vediamo se gioca il jolly.
Vai, vediamo.
Matrimonio o convivenza?
Allora, io ho un matrimonio alle spalle che purtroppo è fallito. Credo che non sia un problema di matrimonio o convivenza, devi trovare la persona giusta e quella puoi sposartela o puoi conviverci, la stessa cosa. Non è il contratto che ti ferma, ma è la testa, come sempre, che ti porta.
Ok, quindi la risposta
terzo giorno. Ma gli altri due erano due giovani, permettimi, trentenni, quindi ancora al bivio. Mario ha quell'esperienza, esatto, che si può affrontare questa domanda con una serenità.
Esatto. Avventura o villaggio turistico?
Avventura.
Wow. Spritz, Aperol, Campari o misto? Adesso vediamo il grande.
Aperol alla grande, sempre.
Mirto. Romanzi o libri biografici?
Più libri biografici.
Ok, ultima domanda, guarda che questa è impegnativa. No, su questa no. Penna all'arrabbiata o penna alla matriciana?
Penna all'arrabbiata. Mi danno più sprint.
C'è più sprint.
Ok.
Grande, bravo Mario. Allora.
Bravo, grazie a voi. E non ha giocato il jolly. Quindi...
Posso giocarmelo per la prossima?
Puoi giocarmelo per la prossima puntata, certo.
Una domanda, Nuoro o Sassari?
Jolly.
No, allora, Posso commentare, mi date 30 secondi?
Assolutamente.
Dovete sapere che quando io giocavo a Cagliari, i nostri grandi avversari era la Dinamo Sassari. E più volte li abbiamo, diciamo così, suonati. Poi loro hanno avuto un'organizzazione societaria molto molto efficiente e hanno fatto quella scalata e si trovano dove sono adesso. Però c'è questa grande rivalità tra Cagliari e Sassari. In Sardegna si dice quelli del capo di sopra, quelli del capo di sotto. Capo di sotto sono i cagliaritani, certo. Capo di sopra sono i sassaresi. Devo dire che però Sassari ha fatto veramente con Sardana un grandissimo, grandissimo, grandissimo lavoro. E riconosco all'ambiente sassarese un'imprenditorialità e minori gelosie di quelle che invece ci sono nell'ambiente cagliaritano.
Quindi l'isola un po' spezzata a nord il basket, a sud il calcio, col Cagliari, esatto. in questo momento, che è sempre rosso-blu, una fede.
E soprattutto luna rossa, perché la base di luna rossa è a Cagliari.
Assolutamente. Terra fantastica.
Ho avuto il piacere di visitare la parte sud dell'isola, quindi Quarto, Villa Simius, Costarei.
Sono posti splendidi.
Sì.
Posti...
Chia.
Io devo dire che sto rientrando oggi, praticamente da una settimana di Sardegna, e devo dire che è sempre un piacere ritrovare gli amici, ritrovare i posti, ritrovare tutto, veramente.
Vabbè, io penso che prima di andare su Seychelles eccetera,
Caraibi,
passa prima per la Sardegna, non puoi non essere passato.
Devo dire, se posso spezzare una lancia, così mi assumeranno all'ufficio del turismo.
Ok, lo so anch'io.
Devo dire la verità, ha una forma di magia la Sardegna, ma non soltanto a livello del mare, perché il mare è quello che si conosce di più. Io consiglio a chi ci ascolta, organizzatevi magari in primavera 4-5 giorni all'interno della Sardegna, troverete dei posti che uno non ha neanche idea di che bellezza hanno, lasciando da parte il mare, proprio le coste.
Fantastico, con questi ormai primaverili sogni di ferie, primaverili o estive, è evidente ormai che la bella stagione si stia avvicinando e quindi anche al podcast sogniamo le vacanze. Ringraziamo tanto Mario, davvero gentile, è stata una bellissima puntata, siamo contentissimi di averti.
Grazie a voi e complimenti veramente per il format, perché è veramente piacevole, soprattutto non so per gli ascoltatori, ma stare qui è veramente un piacere. Grazie a voi.
Fa piacere, grazie.
Noi ci sentiamo la prossima settimana, perché in questo mese di aprile, oltre ad aver cambiato la cadenza settimanale per motivi di festività pasquali, quindi la prima e la terza settimana del mese di aprile, usciamo anche nella quarta settimana del mese, se non mi sono perso,
perfetto,
con uno speciale. Quindi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo per uno speciale dedicato ai playoff NBA, perché inizia la parte della stagione che conta anche al di là dell'oceano.
Quindi basket padovano e non solo
oltreoceano. Esatto. Ciao a tutte e ciao a tutti.
Ciao, grazie. Ciao.